Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. 22 febbraio 2022. Quanti due? Oggi era una bella giornata, partita con un po' di nebbia in laguna, come sapete io sono a Venezia, e ho fatto un giro al mercato del Lido perché poi era venuto un bel sole, ho camminato lungo il mare e poi mi sono preparato psicologicamente per parlarvi di questo film che ho molto amato e che ho visto ieri. Si tratta di Leonora Addio di Paolo Taviani. Un film che mi ha profondamente colpito per vari motivi. Intanto per la qualità estetica assolutamente interessantissima, per la capacità di integrare immagini di repertorio con il girato, la capacità, ma questa la conosciamo e la conoscevamo ai due fratelli, questa capacità di scegliere, di trovare i volti e di scavare i sentimenti inquadrature memorabili. Il film dura 91 minuti ed è diviso in due parti. La prima, che dura appunto circa un'ora, riguarda, diciamo, i funerali di Pirandello, ma la situazione è molto complessa. E la seconda parte, che dura circa una trentina di minuti, è ispirata all'ultimo racconto che Pirandello scrisse pochi giorni prima di morire nel 1936, intitolata Il Chiodo. La prima parte è in bianco e nero, un bianco e nero magnifico che integra appunto tutti gli spezzoni di repertorio, tra cui all'inizio il premio Nobel a Pirandello a Stoccolma, mentre la seconda è in un bellissimo colore. Ritorniamo in Sicilia con Taviani, ci eravamo stati proprio per Pirandello, con Caos tanti anni fa, vi ricordate? Che luci, che inventiva, che scavo nei personaggi e anche nelle cose più note come la giara, ricordate? Comunque, torniamo e rimaniamo qui. Allora, intanto il film è stato presentato all'ultimo Festival di Berlino ed è stato premiato col premio Finpresci, che è quello della critica giornalistica, che è molto importante. Ecco, dicevo, questo funerale complesso di Pirandello che appunto morì nel 1936, ma contrariamente ai suoi desideri, venne tumulato al cimitero del Verano di Roma e le cose andarono avanti perché poi ci fu la guerra e nel 1947, sull'onda della sensibilizzazione di un gruppo di studenti argentini che esortarono il sindaco della città a richiedere l'urna di Pirandello per portarla finalmente in Sicilia, a Girgenti, e farla tumulare come desiderava lo scrittore, quindi in uno spacco di roccia. Ma anche lì la cosa fu lunga, perché prima che la cosa venisse realmente effettuata, passarono 15 anni. E tutto questo è narrato mostrandoci le difficoltà proprio logistiche e anche, come dire, sociali di questo episodio. Perché l'attore che interpreta questo, non ho capito se sia se impersoni il sindaco stesso di Girgenti o sia un suo funzionario, comunque probabilmente lo è, ed è l'espressivo Fabrizio Ferracane, veramente molto espressivo, molto, molto umano, molto trepido nel soffrire questa situazione, perché è tutto un po' maldestro, è tutto un po' fatto alla Carlona, è tutto un po', beh, anche, voglio dire, in situazioni pesanti, ma vi dico, per esempio, quando finalmente lui riesce a fare estrarre l'urna con le ceneri dalla tumulazione del Verano, e tra l'altro questa è una scena particolarmente interessante, queste ceneri vengono riversate da quella che sembrerebbe una piccola urna in alabastro, è bianco e nero, ma darebbe questa impressione, in un grande vaso greco. È una bella idea, però insomma, un po' speciale, e questo crea alcuni problemi. Poi questo signore sale su un cargo americano che dovrebbe partire e portarlo, lui e il vaso con le ceneri, in Sicilia, se non che i pochi passeggeri, venuto a sapere che c'è un morto con loro, diciamo, perché questo viene detto, scendono la spicciolata spaventati e superstiziosissimi. Questo coinvolge anche il capitano, anche il secondo, e quindi l'aereo non parte. E il nostro si trova a fare un viaggio da Tregenda, potete immaginare, in treno. E lì le scene sono meravigliose. C'è la lezione formalista che ritorna, e vi dico, anche io ho ritrovato qualcosa che mi ha fatto pensare al vecchio Sicilia di Daniel Villiers e Jean-Marie Straube del 1999, ispirato alle Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini, un film indimenticabile. E c'è qualche cosa, ma vi dico, questo treno è una specie di carro bestiame. A me ha fatto pensare anche ai treni del Lager, solo che la situazione per fortuna non è quella, ma i treni erano stesso tipo. Le persone non erano per fortuna chiuse dentro, però in questo treno la gente dorme, fa l'amore, gioca a carte, gli rubano la cassa, lui la ritrova, e c'è un signore simpaticissimo che suona un pianofortino honky tonky e dei ragazzi che ballano il boogie. È meraviglioso questo particolare, è, vi dico, straordinariamente bello, coinvolgente. Poi si arriva a Girgenti, c'è la difficoltà di benedire questo vaso greco da parte della curia, che si ritrova in imbarazzo, e quindi così si va avanti con grandissime difficoltà, si va avanti con degli intoppi, si va avanti con la, come dire, ostinazione italiana, con la burocrazia, con le difficoltà tipiche nostre, si riconoscono. E qui sono esemplificate in questi episodi. L'inizio del film, dopo appunto le scene di Stoccolma, è emozionantissimo, secondo me, perché si vede la camera di Pirandello che è sul letto di morte, ma lo vediamo come se noi fossimo la parete alle sue spalle in alto. Vi ricordate nel finale di 2001, quando il protagonista sta morendo e poi è nelle varie età e poi compare il monolite? Bene, ecco, è una situazione esteticamente, dal punto di vista dell'arredamento, molto simile, diverso come tipo di arredamento, questo è molto più lineare, poi è un bianco e nero, però c'è questo comparire dei figli che man mano invecchiano che è interessantissimo, veramente, secondo me è un omaggio. perché mi sembra inevitabile, perché è veramente molto consapevole e tra l'altro molto, molto puntuale, molto adatto, molto interessante, perché abbiamo a che fare con un personaggio che si chiamava Pirandello, quindi che con l'essere e l'apparire, beh, aveva molto a che fare e col tempo, quindi interessante, beh, la voce di Pirandello è quella di Roberto Erlitzka, quindi siamo con la voce di un grandissimo attore. Ecco, vi dico, questa è un po' il quadro. E poi finalmente c'è questa cerimonia, questo corteo funebre ad Agrigento, il passaggio di questa cassa, ma è una cassa strana perché non è, diciamo, capitemi, rettangolare, è quasi cubica, quasi, perché dentro c'è questo vaso. E allora la gente dice: ma cosa c'è un bambino? Cosa c'è dentro? C'è questo, c'è quell'altro. E al balcone c'è una famiglia di persone, peraltro molto simpatiche, si nota perché serissime, e i due bambini si dicono: c'è un bambino? E allora dicono: no, non è un bambino, no, non è un bambino, perché subito si spaventano. E allora entrano in casa e si dicono: ma c'è un nano dentro, c'è un nano, e scoppiano a ridere. Arriva la mamma e sente questa cosa, scoppia a ridere, poi scoppiano a ridere tutti, con, devo dire, buon gusto, senza sghignazzare, però anche ai balconi tutti ridono di questa cosa. Ad un altro balcone ci sono dei signori molto eleganti, tra cui una bellissima in gramaglie, e un piccolo striscione viene srotolato. E c'è scritto: i tuoi attori. E uno di questi signori si mette una corona, ed è ovviamente un riferimento a Enrico IV, mentre la signora in gramaglie è un riferimento alla madre dei sei personaggi. Quindi siamo con delle notazioni di grandissimo gusto, estremamente puntuali. E poi, queste ceneri vengono riversate in un'urna che è troppo piccola, quindi ne avanzano. Cena molto bella in campo lungo, anche lì bianco e nero. Allora, uno di questi signori che hanno compiuto questa operazione raccoglie questa polvere, questa sabbia, queste ceneri in realtà, nei fogli di giornale che ricoprivano il tavolo, li piega e li mette in tasca. E io ho pensato: beh, se li porta a casa, se li tiene come una reliquia, appunto. Invece cosa fa? Va sul mare e li sparge sul mare. Intanto è intervenuto il colore e comincia la seconda vicenda, che è anche questa interessantissima e molto stringata, perché è un racconto evidentemente breve e il film è un corto in un colore magnifico, l'ho detto. C'è una partenza per l'America da parte di un gruppo di emigranti, un padre che prende con sé inaspettatamente il figlio, probabilmente a 10 anni, giù di lì, e la madre disperata, e poco dopo vediamo che hanno aperto un ristorante. Sono a Brooklyn, perché lo capiamo, vediamo fra due case uno dei piloni del Ponte Giovanni da Verrazzano, quindi lo capiamo. La scena bellissima, probabilmente è tutto in studio, ma è bellissimo, bellissimo, è sicuramente tutto in studio. E c'è questa situazione tragica al centro della quale c'è il ragazzo, che intanto è diventato un po' più grande, che fa il cameriere in questo ristorante del padre, il primo giorno di apertura, però è un ragazzino che soffre molto, che ha una grande nostalgia per la madre, che vede in foto, però forse il padre è un amante. È tutto un gioco di sguardi, però a tavola, dopo che i clienti sono andati via, si mettono a tavola per pranzare loro e c'è questa donna vicino al padre. E dà proprio questa impressione, quindi questa grande sofferenza del ragazzino, una sofferenza, un dolore che porterà a un esito tragico. Vi dico, è un film che spero di rivedere in questi giorni perché ho paura che non duri molto. Ieri sera eravamo 4 o 5, però veramente notevolissimo, notevolissimo, di un rigore formale, ma così elegante, ma poi non fine a se stesso, è sempre motivato, è sempre ricercato. Poi alla fine sono lunghi, ma seguite tutti i titoli di coda perché ci sono anche tutti gli spezzoni di film che sono integrati, è molto interessante questo. Bene, allora vi ho detto quattro cose su Leonora Dio. Tra l'altro, questo Leonora Dio è anche un po' verdiano, se ci pensiamo, eh. È di non mi ricordo il regista, ve l'ho detto prima. Paolo Taviani, presentato a Berlino ai Premio Finpresci. Grazie Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com